Bentrovati sulle frequenze web di Radio Bandiera Nera per questo nuovo appuntamento del Gambero Nero. Di fortezza in fortezza oggi il Gambero Nero vi accompagna al cospetto di uno dei castelli più suggestivi d'Italia e direi io dell'intero continente europeo, Castel del Monte. Vuoi per la sua enigmatica architettura, vuoi per il personaggio altrettanto enigmatico che lo ha voluto e forse addirittura progettato nella prima metà del XIII secolo, la meta di oggi del Gambero Nero ha alimentato nel corso dei secoli e continua ad alimentare ancora oggi congetture se non addirittura vere e proprie illazioni, tanto sulla propria funzione quanto sulla figura dell'imperatore Federico II di Svevia, a cui si deve la realizzazione di tanta bellezza. È chiaramente impossibile e anche impensabile poter descrivere la figura di questo monarca illuminato nel senso letterale del termine in un contesto come questo e in così breve spazio, perché una personalità complessa ed eclettica come quella di Federico II merita sicuramente una serie di puntate tutte per sé e ben altre esegetiche non la vostra modestissima sceglia. Quello che invece si propone il Gambero Nero, come al solito, è di stuzzicare il vostro interesse proponendovi come possibile meta per il vostro prossimo viaggio o per la vostra prossima cerca quella traccia di pietra sulle Murge che, al di sopra di ogni altro lascito dell'imperatore, legittima per il Puer Apulia ancora oggi, dopo 8 secoli di storia, l'appellativo di Stupor Mundi. A darmi manforte oggi, come è accaduto in altri appuntamenti del Gambero Nero e come spero accadrà anche in futuro, ho invitato un amico di Radio Bandiera Nera che per nascita e per mestiere saprà sicuramente meglio di me accompagnarci e accompagnarvi virtualmente alle porte di Castel del Monte. Ciao Franz e bentornato su RBN.
Ciao a tutti e grazie per l'invito.
Allora, prima di cominciare la puntata direi di fare subito un primo break con un pezzo ad hoc di Intolleranza. Questa è Impero, a voi.
Alzati un volo e vola sulla terra, un battito delle tue ali e vita, amore, guerra. Rivirò una promessa, tu occhio degli dei, avvolti con le ali la terra e il mare e i cieli. La scelta come simbolo gli uomini d'allora, la scelta mai esistevi già prima dell'aurora. Ricordi i cavalieri, sei tu sugli standardi, tra mille bei colori ancora li ricordi. Ricordi nei millenni dell'uomo i tempi belli, ricordi il contadino
d'Italia e oggi anche di Francia, che con il Gambero Nero vi accompagneranno in Puglia, nella Puglia imperiale al cospetto di Castel del Monte, fiore all'occhiello dell'architettura castellana federiciana. Se è impossibile, come si diceva prima, riassumere in poche parole e nei pochi minuti a disposizione del Gambero Nero la vita e le opere in senso lato di un personaggio come l'imperatore svevo che volle, forse ideò, il castello di cui oggi vi raccontiamo, è anche impensabile avvicinarsi a questo monumento entrato di gran diritto tra i beni patrimonio dell'umanità tutelati dall'UNESCO e cercare di carpirne il segreto senza accennare a grandi linee alla storia del nipote del Barbarossa. Allora Franza, ricordaci brevemente chi era Federico II e cosa ha rappresentato per la nostra storia e soprattutto perché questa figura diciamo che ha saputo riassumere e assumere in sé i ruoli più disparati dal regnante al letterato, dal mecenate all'architetto, ha potuto emanare sin da quando era in vita un fascino così intenso, assurgendo poi nel corso dei secoli e malgrado i numerosi detrattori a vero e proprio mito.
Parlare di Federico II in brevissimo tempo è quasi un'impresa impossibile. Comunque è la figura di Federico II, che è una figura sicuramente contraddittoria, vede incarnare appunto nella sua immagine essenzialmente due fattori. Un fattore sicuramente politico e un fattore determinante in campo culturale. Cominciamo a ricordare che Federico II era figlio di Costanza d'Altavilla e di Enrico VI, quindi già nei suoi genitori noi troviamo appunto due discendenze, quella normanna e quella sveva, che vedono appunto nella figura di Federico una sintesi tra due mondi e due poteri, cioè quello appunto derivato appunto dall'impero germanico, insomma quello appunto di Enrico VI, a sua volta figlio del Barbarossa, e quella appunto di Costanza d'Altavilla, regina normanna, e che ovviamente erede al trono del regno di Sicilia. Queste due componenti sono fondamentali per capire la figura di Federico, sia soprattutto sotto aspetto politico. In pratica la figura di Federico, che racchiudeva come erede legittimo questi due grossi territori, questi due grossi poteri, diventa un elemento d'ostacolo e di preoccupazione soprattutto per quanto riguarda il potere del papato e dei papi che conoscono Federico e vedono in Federico un nemico quasi naturale, e quindi tutta la vita di Federico II in qualche modo è caratterizzata dalla figura appunto dei papi, i quali cercano in ogni modo di ostacolare l'unione di questi due poteri, di questi due appunto, quello di imperatore e quello di sovrano, di re di Sicilia. Federico per tutta la sua vita tenta in vari modi, con successo ma anche con delusioni, quindi anche con delle sconfitte, di determinare ed imporre questo suo potere. Questo gli darà appunto la possibilità di manifestare, di dimostrare la sua capacità intellettiva, diplomatica, anche militare, che darà appunto la costruzione di strutture in tutto il meridione, appunto in tutta la Puglia, e per Puglia ricordiamo che non si intende la Puglia come territorio regionale come oggi noi la conosciamo, ma per Puglia nel Medioevo si intendeva per l'appunto tutto il meridione, tutta insomma la parte peninsulare dell'Italia, tolta appunto la parte dell'isola della Sicilia. Federico trova appunto questa unione anche un aspetto culturale, in quanto appunto riesce a mettere insieme quella cultura legata alla Sicilia, ricca appunto di aspetti determinati dalle varie dominazioni precedenti, a quella araba, a quella appunto bizantina e a quella appunto latina e normanna, a quella appunto che derivante appunto dalla parte paterna, da quella tedesca. Quindi la sintesi di Federico è proprio in questo: il primo diciamo possiamo definirlo sovrano con delle caratteristiche europee, per quello che oggi noi intendiamo Europa, che vede appunto dalle origini normanne, quindi scandinave, a quelle appunto della tedesche del centro Europa, a quelle siciliane più largamente insomma mediterranee. Federico senza dubbio cerca di voler dimostrare come la figura dell'imperatore sia una figura innovativa nel Medioevo, in quanto l'idea che fa di Federico un uomo moderno e soprattutto l'idea di un imperatore che riesce a concepire uno stato moderno, uno stato laico, dove appunto il potere imperiale sia in qualche modo distaccato, separato da quello appunto spirituale e da quello religioso. Concepisce soprattutto nel regno di Sicilia, il regno che lui cerca in ogni modo di renderlo regno modello, stato moderno, e con una certa, diciamo, disinvoltura, soprattutto nel campo legislativo, bisogna ricordare appunto le famose leggi costituzioni melfitane, e con tutto ciò che in qualche modo vuole manifestare nei confronti dei suoi sudditi, che a volte lo vedono come appunto un mito, a volte come un nemico, e soprattutto queste, diciamo, questo profilo, questa figura la troviamo raccontata, descritta dalle cronache sia contemporanee a Federico ma anche successive. Detrattore appunto sia della figura di Federico da parte soprattutto da quella letteratura guelfa, e ovviamente appoggiata dalla propaganda papale, che vedeva poi Federico quasi l'anticristo, colui che in qualche modo voleva in qualche modo porre la Chiesa separatamente da quella che era appunto il potere laico, il potere appunto legato alla politica, e dall'altra parte invece la figura di un Federico invece che in qualche modo voleva gestire lo Stato in modo, diciamo, a volte anche spregiudicato, ma seguendo sempre un ideale, un'idea, quella appunto di un grande impero, un impero che si rifacesse appunto a quello romano e che in qualche modo riconosceva senza dubbio, questa è, diciamo, la caratteristica fondamentale a mio avviso, già delle nazioni, quindi delle specificità appunto che si riconoscevano, va bene, nella grande idea appunto di un'Europa moderna, un'Europa vista sotto l'ottica imperiale.
Ho capito, benissimo. Dopo questo breve quadro sulla figura di Federico II e sull'importanza, diciamo, la peculiarità di questa figura all'interno della nostra storia, facciamo un'altra breve pausa con un altro brano ad hoc. Pronti a bussare al portale di Castel del Monte. Dopo questa breve sintesi sulla figura di Federico II, che ci dà un po' conto del suo contrasto con il papato e che spiega insomma anche l'importanza all'interno della storia europea dell'imperatore svevo, avviciniamoci diciamo al castello, alla meta di oggi. Questo prisma ottagonale di pietra che domina da 8 secoli, da un'altura di circa 500 metri la distesa pianeggiante delle Murge, pare essere, per il modo in cui appare al viaggiatore, e chi di voi c'è stato ci andrà, potrà verificarlo di persona, una sorta di corona, quasi proprio a dar ragione ad alcune teorie sulla funzione svolta dal monumento, quella di simbolo del potere incontrastato del suo signore. Siamo a circa 15 km dalla città di Andria, la più amata delle città di Federico, nella più amata delle sue terre, la Puglia. Non è in Germania, né nell'Italia del Nord, né in Sicilia, ma alle porte di questa città, in un luogo all'epoca della costruzione per nulla agevole da raggiungere e tantomeno da urbanizzare, che Federico II vuole Castel del Monte. Allora Franz, tu che hai casa praticamente sotto il castello, raccontaci un po' la storia, le vicissitudini di questa creazione federiciana, almeno a grandi linee chiaramente.
Purtroppo del Castel del Monte abbiamo pochissimi documenti. E la carenza di questi documenti hanno portato più delle volte storici o presunti tali a dare delle interpretazioni a volte anche molto fantastiche sulla struttura, sull'edificio di Castel del Monte. L'unica data certa è quella appunto del 1240, abbiamo un documento proprio del 29 gennaio del 1240, cui da Gubbio l'imperatore scrive una lettera che era in qualche modo indirizzata a Riccardo di Montefuscolo, giudiziere di Capitanata, quale nella lettera viene in modo chiaro l'ordine di iniziare o completare, questa l'interpretazione non è certa, l'edificio, appunto il castello, proprio a Santa Maria del Monte, questa località dove in origine probabilmente c'era un'abbazia, una piccola abbazia benedettina con una piccola chiesa chiamata appunto Santa Maria del Monte. E questo, diciamo, il documento base dove appunto partire. E non abbiamo certezza che l'imperatore sia mai arrivato o abbia mai visitato il castello, anche perché il castello non fu mai in realtà sfruttato per la sua funzione, anche questa, la funzione del castello non c'è ben chiara. Altri documenti o altre insomma fonti ci dicono appunto che nel 1246 vengono in qualche modo imprigionati all'interno del castello alcuni sudditi ribelli fatti imprigionare da Manfredi, figlio naturale di Federico II. Dopo la sconfitta appunto della casa da Sveva appunto nel regno di Sicilia per mano appunto degli Angioini, Carlo I d'Angiò fa imprigionare nel medesimo castello i figli di Manfredi, Federico, Enzo ed Enrico. Quindi la funzione di prigione diviene una funzione quasi abituale del castello.
Quindi se noi non sappiamo quali sono state, qual era la funzione che si aveva previsto per il castello Federico II, sappiamo per certezza poi a che cosa è servito, cioè nel corso dei secoli ha comunque svolto la funzione di prigione.
Sì, a fasi alterne, perché il castello viene ricordato anche come edificio, come sede per celebrazioni anche di feste. Non a caso viene in qualche modo vengono celebrate le nozze appunto di sia nel caso della dinastia Angioina, ma anche prima, sempre appunto nell'epoca di Manfredi, le nozze appunto di Violante, figlia appunto dell'imperatore Federico II, con il conte Riccardo di Caserta. In fase Angioina la troviamo utilizzata soprattutto come prigione, e fino a un altro documento ci attesta che proprio nel 1495 vi soggiorna Ferdinando d'Aragona prima di essere incoronato appunto re di Sicilia. A fasi alterne il castello divenne anche soprattutto in occasione del 1656, a causa della pestilenza, diviene rifugio per famiglie nobili andriesi che ovviamente si allontanano dal centro per rimanere isolate e più protette dalla pestilenza. Il castello rientra in questi periodi nel ducato di Andria, fino a diventare appunto proprietà dei conti Carafa, i conti di Rufo, e i quali Carafa terranno il castello fino al 1876. Più che lo terranno, in qualche modo fa parte della loro proprietà, ma si interessano poco perché in qualche modo viene abbandonato, diviene appunto ricovero di ribelli, di briganti e anche di pastori. Proprio in questo periodo, quindi dal XVIII secolo, il castello viene espropriato e spogliato di tutte le sue ricchezze, dei suoi arredi, e come lo conosciamo oggi, privo, diciamo, delle sue bellezze e, diciamo, nella sua essenzialità, pur importante, esteticamente valida, viene in qualche modo poi acquistata dallo Stato italiano nel 1876 all'irrisoria cifra, simbolica cifra di 25.000 lire.
Si pentiranno, no? Almeno mi pare di aver letto così, che i proprietari si pentiranno di questa vendita o comunque di questo prezzo fatto allo Stato italiano.
Sì, certo, anche perché poi, insomma, la dinastia di Carafa, insomma, cadrà in disgrazia e quindi, insomma, perderà molti dei suoi beni, insomma, non soltanto il castello, ma tanti altri beni che possedevano nella città di Andria e nei territori circostanti. Però, ecco, la rinascita del castello avviene proprio nel 1928, quando iniziano i primi restauri, insomma, su base scientifica, e poi dureranno anche questi, insomma, vari periodi, fino al restauro più, diciamo, consistente negli anni '80 e fino appunto a oggi, come lo possiamo ammirare e apprezzare nella sua magnificenza.
Sì, quando è entrato di diritto, diciamo, tra i beni tutelati dall'UNESCO. Va bene, dopo questo riassunto delle vicende, diciamo, storiche di Castel del Monte, facciamo un altro stop musicale con Sabranduardi.
Verso il mare, l'ombra dei suoi pensieri. ha imbiancato le sue sale, il vento salato, fuoco e calore nelle tue sale, danze, colori, allegria, canti, rumori, suoni di risa, nella tua casa, signore di voi.
Cospetto di Castel del Monte. Abbiamo ricordato le vicende essenziali del monumento, di cui non sappiamo neanche se l'imperatore, che lo ha così tanto voluto, l'abbia poi effettivamente mai visitato o sfruttato, essendoci notizie, diciamo, quantomeno confuse sulla sua costruzione e sul suo utilizzo. Franz ci ricordava come nel corso dei secoli comunque ha avuto dei momenti di abbandono, ci sono stati dei periodi in cui ha svolto la funzione essenziale di prigione o di ricovero per famiglie nobiliari in fuga dalla peste, e che è arrivato comunque a noi spogliato di quelle che erano gli ornamenti, arredi e tutto quello che di più prezioso poteva essere portato via. Fermo restando che anche così nella sua essenzialità rimane effettivamente uno dei monumenti diciamo più belli che custodisce la nostra penisola. Dopo aver ricordato, diciamo, a grandi linee quelle che sono state le vicende, quindi, che hanno interessato il castello, veniamo ora a quella che è diciamo la causa poi della curiosità che soprattutto in queste ultime epoche, in cui c'è un interesse forzato a tutto quello che è mistero, ha determinato, cioè la forma. La sua forma e il ripetersi di certi elementi numerici nella pianta del castello hanno reso questo prisma di pietra l'oggetto infatti prediletto di numerosi studi diciamo scientifici nel corso dei secoli e anche pseudoscientifici, a fonte comunque di ispirazione per architetti di epoche anche lontane tra loro, e non ultimo anche la causa, come dicevo prima, di illazioni occultiste sulla figura di Federico II, che già all'epoca, come ricordava Franz, era stato indicato addirittura come l'anticristo, chiaramente per ragioni puramente politiche e di interesse inerente alla politica del papato. Allora Franz, visto che diversamente da quanto avviene per tanti altri castelli della nostra penisola o comunque del continente europeo, la visita di Castel del Monte per essere assaporata fino in fondo non può prescindere dalla conoscenza di certi connotati architettonici del monumento. Spiegaci, diciamo, a grandi linee sempre diciamo i tratti essenziali di quello che è stato definito la stella della Murgia.
Allora, cominciamo col dire che Castel del Monte nella sua forma ottagonale sicuramente è un edificio singolare, se non unico, perlomeno in Europa, perché in qualche modo la sua forma così articolata, ma contemporaneamente così semplice, richiama in qualche modo quasi a una corona, quasi a simboleggiare la grandezza dell'imperatore Federico II. Sotto l'aspetto, diciamo, stilistico, senza dubbio il castello è un documento di pietra che ancora una volta testimonia l'eclettismo dell'imperatore e della sua voglia di conoscenza. Racchiude in sé stili fondamentalmente legati appunto al Medioevo, perlomeno a un passaggio di transizione da quello che appunto il Medioevo, insomma, legato al gusto romanico, legato appunto soprattutto alla cultura artistica del territorio della Puglia, a quella che erano appunto le tendenze nordiche, oltre Alpe, quella appunto gotica. Quindi sia elementi gotici sia elementi romanici noi li troviamo rappresentati all'interno del castello. Quegli elementi gotici, legati soprattutto alle volte a crociera, a sesto acuto, ai costoloni, che noi possiamo apprezzare, ammirare all'interno delle sale del castello, sia nel pian terreno, sia nel secondo piano, vengono in qualche modo smorzate da le decorazioni, ma anche dagli ambienti, diciamo, regolarmente rappresentati su figure appunto geometriche regolari, come appunto il trapezio, dal gusto appunto più, diciamo, italiano, romanico soprattutto. Allora, fondamentalmente il castello, partiamo dalla pianta, una pianta ottagonale che arricchita da 8 torri ottagonali che si possono osservare in modo, diciamo, eclatante dall'esterno, ma anche a lunga distanza dal castello, perché il castello appunto sorge su un colle, su una collina di 500 metri sulle Murge, e pone al suo interno un cortile, anch'esso ovviamente ottagonale, e una serie di stanze trapezoidali, 8 al primo piano e 8 al secondo piano. Al pian terreno, diciamo, il castello non presenta delle particolarità, o perlomeno gli ambienti sono più spogli, privi di decorazioni, mentre il piano alto, il piano appunto superiore, è un piano in cui troviamo sia degli elementi legati anche a delle strutture idrauliche, come dei bagni, anche dei camini, e la, diciamo, particolarità di questi ambienti è che per attraversare, passare appunto da una stanza a un ambiente all'altro, si è costretti appunto a attraversare le sale, attraversare le stanze.
Quindi c'è una sorta di percorso forzato?
Sì, se vogliamo c'è un percorso quasi obbligato, insomma, che obbliga appunto l'individuo che in qualche modo attraversa le sale e vuole entrare nel castello a seguire un percorso obbligato, e questo percorso obbligato poi ovviamente ha dato vita, insomma, a delle ipotesi,
esatto,
abbastanza, insomma, diciamo esoteriche, se così
c'è,
le vogliamo definire.
C'è anche chi l'ha messo questo percorso quasi obbligato in relazione con i labirinti che magari si ritrova in qualche cattedrale gotica. La prima che mi viene in mente è quella di Chartres, o anche per esempio in quella di Lucca, se vogliamo fare riferimento all'Italia. Comunque, dicevi delle stanze?
Dicevo, queste stanze, le stanze soprattutto del piano superiore, sono munite sia di, appunto, non tutte, ma perlomeno 3 sicure, appunto, da dei camini e dei bagni. Bene, quindi c'è anche una struttura idraulica. Le torri, perlomeno 5 torri del castello, erano munite, oggi non ci sono più traccia, di 5 cisterne e una cisterna sotterranea in corrispondenza appunto del cortile interno. Una delle ipotesi è che all'interno del cortile interno ci fosse una grande vasca ottagonale come appunto recipiente, probabilmente per raccogliere le acque piovane. Ma bisogna in qualche modo sottolineare la funzione del castello, perlomeno, insomma, la funzione che secondo, diciamo, gli storici il castello poteva avere. Sicuramente il castello non poteva essere una fortezza, perché come tutte le fortezze medievali che sono munite appunto di ponti levatori, di feritoie, oppure anche appunto di ambienti necessari appunto per far vivere i soldati, la truppa, il castello non è munito di questi ambienti e di queste particolarità. Come altra ipotesi era come maniero di caccia, tutti sanno appunto l'amore, la passione di Federico verso la caccia, soprattutto la caccia al falcone e dei suoi trattati che lui stesso scrive su questo metodo, questa di caccia. E anche qui mancano le stalle per definire appunto il Castello del Monte una residenza di caccia, e bisogna ricordare che pochi chilometri, insomma, dal Castello del Monte c'è un'altra residenza, quella sì munita, o perlomeno c'era, oggi ci sono pochissime tracce, ma lo sappiamo quasi con certezza, a Palazzo San Gervaso, un paesino vicino, sempre che nelle Murge, dove c'è un'altra residenza di caccia federiciana. Quindi due residenze, insomma, a breve distanza, vanno in qualche modo a demolire anche l'ipotesi della residenza di caccia.
Ho capito. E, detto questo, evidenziato il ripetersi del numero 8 nella struttura e nella pianta del castello, che tanto ha fatto parlare di sé, collegandosi anche ad una simbologia, diciamo, sacra e sacrale, sia del luogo che della figura dell'imperatore stesso, io direi di fare un'altra breve pausa musicale per poi ritornare a discutere un po' di quelle che sono le ipotetiche funzioni, le ipotetiche simbologie del castello federiciano.
Lasciate ogni speranza, voi senza tradizione, benvenuti al ballo dell'illusione. Danzate illuminati da un cielo senza sole, benvenuti al ballo dell'illusione. Venite tutti quanti, entrate al grande ballo di un unico mercato, di un unico modello, e fate un bel inchino al vostro gran maestro, al direttore oscuro di questo canto nefasto. Entrate e sorridete nella fraternità, sarete tutti pari, vivrete in libertà. Vi toglieremo solo il sangue e l'onore, e questo immenso odio verrà chiamato amore. Lasciate ogni speranza, voi senza tradizione, benvenuti al ballo dell'illusione. Danzate illuminati da un cielo senza sole, benvenuti al ballo dell'illusione. È tutto un gran mercato, è tutta un'occasione, benvenuti al ballo dell'illusione. Danzate sul pallone di macabra funzione, benvenuti al ballo dell'illusione. Prostatevi ai miei piedi, o sudditi miei cari, venite a realizzare le brame e i desideri. Sarete a me legati da invisibili catene, vi allevierò i dolori con aghi nelle vene. Venite a procacciare i facili denari, la via della ragione vi farà furia avari. Ma tutte le discese portano a una pianura, all'ombra dell'inferno, l'eterna selva oscura. Lasciate ogni speranza, voi senza tradizione, benvenuti al ballo dell'illusione. Danzate illuminati da un cielo senza sole, benvenuti al ballo dell'illusione. È tutto un gran mercato, è tutta un'occasione, benvenuti al ballo dell'illusione. Danzate sul vagone di macabra funzione, benvenuti al ballo dell'illusione.
Con il Gambero Nero, con Sceglia, per continuare a parlare di Castel del Monte. Oggi siamo in Puglia, nella Puglia imperiale di Federico II, e abbiamo tracciato brevissimamente sia diciamo, i connotati che hanno reso, diciamo, quasi un mito questo imperatore, che ha sintetizzato in sé cultura mediterranea e cultura nordica, e che ha saputo mettere su pietra diciamo, la sua idea di potere, la sua idea di impero. Allora Franza, a questo punto ci hai dato già qualche accenno riguardo a quelle che sono state, diciamo, le ipotesi maggiormente, diciamo, accreditate sul ruolo e sulla funzione di questo castello. Abbiamo visto la sua pianta, la sua architettura particolare. Allora, riassumendo un po' quelle che sono le ipotesi sulla funzione di Castel del Monte, cosa possiamo dire tra le tante, anche, diciamo, le variazioni che nel corso dei secoli sono state fatte?
Allora, tutte le, diciamo, come dire, le ipotesi nate intorno al castello, tutte ipotesi abbastanza recenti, insomma, no? E bisogna sottolineare che l'attenzione posta nei confronti di questo castello è un'attenzione che è nata soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento, perché il castello è stato in qualche modo rivalutato, in qualche modo, soprattutto in epoca, diciamo, romantica, e che in qualche modo ha acceso la curiosità da parte di appassionati, studiosi, storici nei confronti del castello. Sicuramente il dato saliente è la forma ottagonale e la figura geometrica dell'ottagono, che è sempre stata vista come, diciamo, la figura intermedia tra il quadrato e il cerchio. Quadrato, che appunto nella simbologia si richiama alla terra, e il cerchio richiama in qualche modo al cielo, quindi ha una dimensione terrestre, una dimensione finita e una dimensione infinita, appunto, che è il cielo. L'ottagono, per l'appunto, e quindi il castello, per l'appunto, nelle varie interpretazioni, nelle varie ipotesi, è visto anche come, è stato letto come, diciamo, un mezzo, uno strumento per avvicinare, appunto, una conoscenza appunto terrena, una conoscenza ultraterrena, cioè una conoscenza quasi possiamo definire metafisica più che ultraterrena. E quindi di qui è il punto, lui partono le varie ipotesi, le varie, appunto, interpretazioni, hanno fatto del castello una struttura quasi, diciamo, come centro di studi, centro di incontri tra culture diverse, tra, appunto, la ricerca di una dimensione quasi irreale. Ma una delle ultime ipotesi che ho sentito, che ho letto, è quella del castello come quasi un mausoleo, quasi un monumento funerario proprio per Federico II. Secondo, appunto, questa ipotesi, l'imperatore fa costruire il castello come dimora, va bene, il suo corpo, la sua salma. Dopo, quindi, anche questa è un'altra ipotesi che è stata suggerita, ma tutte queste ipotesi, comunque sia, insomma, dall'impianto esoterico, vengono ovviamente smantellate dagli storici, i quali vedono nella figura e nella struttura del castello come un castello sicuramente unico, ma un castello medievale, con delle funzioni ben precise, non documentabili, ma comunque sia ben precise, e soprattutto la figura straordinaria di Federico, che rende il castello, dà al castello, appunto, questa sua unicità, insomma, no? Questa figura, appunto, dell'imperatore colto, quasi illuminato, che vive nel suo tempo, ma che in qualche modo è proiettato quasi nella modernità, con la sua voglia di conoscere e quindi anche di sperimentare in qualche
su pietra,
modo,
diciamo,
su pietra, insomma, questa sua caratteristica.
Ho capito. Allora, facciamo l'ultima pausa musicale prima del rush finale con questo pezzo di Marconi.
Ricordo la grande pianura, la barba imbiancata dal vento del nord, la gente guardare stupita. La spada di ferro è il mio grande destriero. Quando la roba nasceva, ricordo Alessandro ferito, lottare cantando col vento dell'est, al cielo di Grecia oscurato, dai dardi lanciati da mille guerrieri. Quando l'Europa nasceva, quando l'Europa nasceva, le mie ossa affondano nelle Termopili, il mio sangue scorre lente.
We'll be right back.
rush finale di questa puntata del Gambero Nero. Allora, per chi volesse organizzare una spedizione a Castel del Monte, tutte le informazioni pratiche, quindi orari, prezzi, percorsi per arrivare al castello, possono essere reperite sul sito www.casteldelmonte.beniculturali.it. Lì troverete anche una breve storia del castello e tutte le informazioni per arrivare, diciamo, non digiuni all'appuntamento con la Stella della Murgia. Per chi avesse voglia di organizzare invece un soggiorno più lungo in Puglia, visto che questa terra è comunque uno scrigno di tesori preziosi sia dal punto di vista naturalistico che storico-culturale, ma anche, direi io, sotto il profilo enogastronomico, potrebbe tornarvi utile anche il link ufficiale dell'ente del turismo pugliese, che è www.viaggiareinpuglia.it. Per quanto attiene ad itinerari più specificatamente federiciani, invece vi segnalo il link www.pugliaimperiale.com, dove troverete parecchie cose interessanti su quelli, sugli altri castelli, gli altri siti diciamo che si ricollegano alla figura di Federico II e di cui questa terra è comunque colma. Per chi invece, non avendolo ancora fatto, volesse leggere qualche cosa sulla figura di Federico II e su Castel del Monte, di cui ovviamente noi in questa puntata abbiamo soltanto accennato senza voler approfondire volutamente diciamo né la figura di Federico, ma né tantomeno tutto quello che è la storia del castello vicino ad Andria, chiederei a Franz di consigliarci qualche cosa.
Certo, se possono consigliare, io direi quattro libri, due diciamo con un'analisi più storica, e che sono appunto quello dello storico Franco Cardini, che si intitola proprio Castel del Monte, l'altro del professor di storia medievale Raffaele Licinio, Castel del Monte, un castello medievale. Altri due per chi ama più una lettura diciamo più legata al mistero del castello, Castel del Monte di Stefania Molo e Castel del Monte, scrigno esoterico di Aldo Tavolaro.
Invece sulla figura di Federico II cosa ci consigli di leggere? Cioè, se qualcuno si volesse...
Sicuramente l'imperatore Federico II del Kantorowicz, che rimane senza dubbio il testo più affascinante che descrive la figura appunto dell'imperatore.
Ho capito. Benissimo, come dicevo prima, la Puglia è una terra ricca di tesori e quindi torneremo sicuramente a parlare di questa regione, sicuramente anche della stessa Puglia federiciana, dato che gli itinerari, come ricordavo prima, in questa terra seguono le tracce lasciate dallo Supermundi e sono molteplici. Però, giusto per dare qualche brevissimo spunto a chi sceglierà Castel del Monte per la sua prossima gita, tu Franz, cosa consigli di vedere lì in zona, a parte il castello, e mi riferisco per esempio alla tua città, Andria?
Andria, sicuramente ci sono dei monumenti insomma, notevoli da poter visitare, a parte tutto è concentrato ovviamente nel borgo medievale, insomma, nel centro storico. Il palazzo ducale, appunto appartenuto appunto ai Carafa, un palazzo del XVI secolo, la chiesa di San Francesco, una chiesa appunto tra le prime chiese francescane costruite in Puglia, il Duomo, interessante il Duomo, sì, di diciamo stile romanico, anche se ci sono stati dei rifacimenti poi nei secoli, ma nel Duomo, nella cripta del Duomo, secondo la tradizione, secondo la leggenda, sono conservate le due tombe di due mogli di Federico II, quella di Yolanda de Brienne e Isabella d'Inghilterra. E infine un'ultima chiesa molto interessante, una chiesa appunto dei Cavalieri Templari del XIII secolo, la chiesa di Sant'Agostino. Inoltre si può anche consigliare, chi ama appunto visitare altri castelli, perché la Puglia è piena di castelli federiciani, nei vicini, chi ha voglia di allontanarsi di qualche chilometro dal centro di Andria, c'è sicuramente il castello di Trani, dove c'è un castello appunto situato sul mare, e la famosa cattedrale di Trani, anche quella in stile romanico, e il castello di Barletta.
Sicuramente torneremo con una puntata ad hoc a parlare di queste altre splendide mete per adesso e per oggi è veramente tutto, quindi io ringrazio Franz per il suo contributo, lo prenoto già per altri viaggi del Gambero in terra pugliese e nel mondo dell'arte. Saluto romanamente poi tutta la ciurma di RBN con quest'ultimo pezzo e vi do appuntamento alla prossima. Restate con noi. Ciao!
Lo potrò, se anche 100 anni io vivrò.